Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Il dentista di Auschwitz è la memoria autobiografica di Benjamin Jacobs, nato Berek Jakubowicz, studente ebreo di odontoiatria polacco deportato nel 1941. Il libro ricostruisce 5 anni di prigionia nel sistema concentrazionario nazista, attraversando diversi luoghi di detenzione, fra cui Auschwitz, Buchenwald e Dora Mittelbau. Il titolo mette in primo piano l'esperienza che rende Jacobs un testimone insolito. Le sue limitate competenze odontoiatriche gli furono imposte come mansione sui detenuti e sugli uomini delle SS, e lo coinvolsero anche nel saccheggio dei denti d'oro delle vittime assassinate. Non è quindi un saggio storico generale, né un romanzo, è una testimonianza in prima persona che osserva la Shoah dalla posizione precaria di un prigioniero costretto a lavorare dentro gli ingranaggi del campo. Il suo scopo non è offrire spiegazioni semplici del male, ma registrare come violenza, fame, burocrazia e terrore trasformassero le persone in numeri e materiali da sfruttare. La narrazione estende inoltre lo sguardo oltre Auschwitz, fino alle evacuazioni finali e alla liberazione. JTT darò i punti chiave di questo libro. Primo, la professione dentistica come sopravvivenza condizionata e coatta. L'elemento distintivo della memoria è il rapporto fra il sapere professionale di Jacobs e la sua possibilità di restare in vita. Non era un dentista pienamente formato, bensì uno studente con competenze limitate. Proprio questa preparazione, tuttavia, acquisisce valore nel campo, dove ogni capacità utilizzabile può temporaneamente sottrarre un prigioniero ai lavori più immediatamente letali. Il libro non presenta l'odontoiatria come un riscatto o un privilegio autentico. Al contrario, mostra una sopravvivenza condizionata. Jacobs deve mettere le proprie abilità al servizio di un sistema che lo perseguita, curando sia altri detenuti, sia membri delle SS, in condizioni primitive e sotto costrizione. Questa posizione evidenzia una delle contraddizioni morali centrali dell'universo concentrazionario. Un'attività associata alla cura diventa una funzione interna a un apparato di dominio, senza che il prigioniero disponga di una libertà reale di scelta. La competenza, dunque, non annulla la vulnerabilità, la modifica soltanto e può esporre a nuove richieste, controlli e ricatti. Per il lettore, tale prospettiva evita di ridurre la salvezza a una formula individuale di abilità o intraprendenza. Nel campo, la capacità professionale conta, ma opera sempre entro rapporti di potere radicalmente asimmetrici. Nel caso di Jacobs, aggravati dalla continua prossimità alla violenza amministrata dai nazisti. Secondo, l'estrazione dei denti d'oro e la trasformazione dei corpi in risorse. Tra i passaggi più duri associati alla testimonianza di Jacobs, vi è il lavoro imposto sui cadaveri delle persone appena uccise nelle camere a gas, l'estrazione dei denti d'oro. Questo fatto illumina concretamente il carattere economico e burocratico dello sterminio. L'assassinio non si esaurisce nella morte della vittima, ma è seguito dalla spoliazione sistematica di ciò che può essere riutilizzato o confiscato. I corpi vengono trattati come depositi di materiali. L'identità della persona, già negata dalla deportazione e dalla numerazione, viene annientata anche nella sua dimensione fisica. La forza del memoir sta nel non affrontare questa realtà come un dato astratto della storia della Shoah. Jacobs vi è coinvolto contro la propria volontà e ne registra l'effetto su chi deve sopravvivere accanto a pratiche che oltrepassano la normale comprensione morale. La sua esperienza permette quindi di cogliere la compresenza di industrializzazione, Rapina e disumanizzazione. Il sistema nazista organizza la violenza attraverso compiti ripetuti, divisione delle mansioni e sfruttamento dei resti delle vittime. Il tema richiede una lettura attenta, perché non invita a giudicare retrospettivamente i prigionieri costretti a collaborare sotto minaccia. Piuttosto, mette a fuoco la responsabilità dell'apparato persecutorio che costruì condizioni nelle quali persino il lavoro quotidiano poteva essere trasformato, in contatto obbligato con il crimine. Terzo, Auschwitz non è l'unico scenario, la geografia estesa della deportazione. Benché il titolo concentri l'attenzione su Auschwitz, il percorso di Jacobs attraversa più campi del sistema nazista, fra i quali Buchenwald e Dora Mittelbau, oltre a un lungo periodo ad Auschwitz. Questa estensione è importante, perché impedisce di interpretare la sua storia come il resoconto isolato di un solo luogo. La persecuzione nazista funzionava, infatti, attraverso una rete di ghetti, trasferimenti, campi di concentramento, campi di lavoro e deportazioni successive, nella quale i prigionieri venivano continuamente riclassificati e spostati in base alle esigenze del regime. Nel memoir, il cambiamento di luogo non significa un progresso verso la sicurezza, comporta nuove gerarchie, diversi lavori forzati, nuovi pericoli e la costante perdita di legami. Dora Mittelbau richiama inoltre il nesso fra prigionia e sfruttamento bellico, mostrando come la macchina della guerra dipendesse anche dal lavoro coatto. La pluralità degli scenari aiuta a comprendere che Auschwitz è un simbolo decisivo della Shoah, ma non esaurisce l'architettura della violenza nazista. Per Jacobs, sopravvivere significa adattarsi a condizioni che cambiano senza diventare controllabili. Questa dimensione conferisce al libro un valore documentario specifico. La testimonianza non descrive soltanto l'ingresso in un campo, bensì la durata della deportazione come esperienza di instabilità permanente, in cui l'esistenza dipende da decisioni esterne e spesso incomprensibili al prigioniero. Quarto, la vicinanza a Joseph Mengele e l'osservazione del potere nazista quotidiano. Jacobs riferisce di essere entrato in contatto ad Auschwitz con Joseph Mengele, medico delle SS divenuto uno dei simboli dei crimini nazisti. La rilevanza di questo elemento non risiede nel trasformare il libro in un profilo di Mengele, né nell'attribuire alla testimonianza un accesso totale alle sue attività. Il suo valore sta invece nel rendere visibile la presenza concreta del potere persecutorio nella vita dei prigionieri. Figure come Mengele non appartengono, per chi è internato, a una strazione distante, incarnano un'autorità capace di classificare, selezionare, decidere e incutere paura. La memoria di Jacobs contribuisce così a capire come il terrore agisse anche attraverso la normalità apparente di ruoli professionali e procedure. Amministrative, un medico, una visita, un ordine di servizio o un trasferimento potevano assumere conseguenze estreme in un sistema che aveva rovesciato ogni etica della cura. Il tema si collega alla domanda sulle origini e sulla diffusione del male, che il volume affronta dalla prospettiva del testimone, non un mistero metafisico, ma un insieme di decisioni, funzioni e obbedienze rese operative ogni giorno. Leggere questo aspetto con rigore significa non concentrarsi soltanto su singoli personaggi noti. Significa osservare il dispositivo che rese possibile il loro potere e che coinvolse istituzioni, linguaggi tecnici e catene di comando nell'annientamento degli ebrei d'Europa. Infine, dalle evacuazioni del 1945 al Capo Arcona, il pericolo oltre il campo, la narrazione non termina con la fine del periodo trascorso ad Auschwitz. Nel maggio 1945 Jacobs è fra i detenuti coinvolti nelle evacuazioni verso la baia di Lubecca, comunemente ricordate come Marce della Morte. Questi trasferimenti mostrano che il collasso del Reich non coincise affatto con una liberazione immediata per chi era prigioniero anche quando la guerra volgeva al termine. Le autorità naziste continuarono a spostare migliaia di persone in condizioni devastanti. Jacobs fu inoltre coinvolto nella tragedia del Cap Arcona, nave colpita dalla Royal Air Force, mentre trasportava deportati, con una perdita enorme di vite umane. L'episodio aggiunge una dimensione spesso meno presente nell'immaginario più convenzionale della liberazione. La sopravvivenza resta esposta al caso, alla confusione militare e alle conseguenze della guerra, fino agli ultimi giorni. Non attenua in alcun modo la responsabilità nazista per la deportazione e l'uso dei prigionieri. Evidenzia invece quanto fosse fragile il confine tra vita e morte per chi veniva trascinato attraverso un'Europa in rovina. In questa parte, il memoir amplia il significato della testimonianza. La Shoah non appare come un evento chiuso dai cancelli di un campo, ma come una persecuzione fatta di movimenti forzati e pericoli concatenati. La liberazione emerge quindi non come un esito narrativamente ordinato, bensì come una sopravvivenza raggiunta dopo ulteriori catastrofi. In conclusione, Il dentista di Auschwitz è indicato per lettori interessati alle memorie della Shoah, alla storia dei campi nazisti e alle testimonianze che consentono di studiare il genocidio attraverso una singola esperienza concreta. Può essere utile anche a studenti e gruppi di lettura, purché accompagnato dalla consapevolezza che affronta violenza estrema, lutto e degradazione dei corpi. Il suo beneficio principale è rendere leggibili, senza semplificarle, alcune strutture del sistema concentrazionario, il lavoro forzato, la selezione delle competenze, la confisca dei beni, la perdita dell'identità e l'incertezza radicale della deportazione. Jacobs non offre la distanza analitica di una monografia storica. Offre il punto di vista limitato, ma insostituibile, di chi ha dovuto orientarsi dentro quel sistema per restare vivo. È proprio questa limitazione a costituire una risorsa conoscitiva. Il lettore vede come le grandi categorie storiche entrino nelle mansioni, nelle paure e nelle scelte senza scelta di un prigioniero, rispetto a molte opere ambientate esclusivamente ad Auschwitz. Il libro si distingue inoltre per il percorso attraverso più campi e per l'attenzione alla fase finale della guerra, comprese le evacuazioni e la tragedia del Cap Arcona. La professione odontoiatrica conferisce poi alla testimonianza una prospettiva peculiare, dolorosamente legata alla spoliazione delle vittime. Non va letto per cercare consolazione o una lezione morale facile, ma per comprendere con maggiore precisione umana come un apparato di sterminio abbia trasformato competenze, corpi e relazioni in strumenti del proprio dominio. Se vuoi supportare Benjamin Jacobs, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.